Radio Emilia Romagna. Attualità.
Ritrovato a Bologna il più antico rotolo del Pentateuco ebraico. È stato ritrovato nella Biblioteca Universitaria di Bologna il rotolo del Pentateuco ebraico più antico del mondo. La scoperta è stata fatta dal professor Perani, ordinario di ebraico presso il Dipartimento di Beni Culturali dell'Università di Bologna, durante la redazione del nuovo catalogo dei manoscritti ebraici della Biblioteca Universitaria. Per tanti anni il rotolo conservato in biblioteca è rimasto quasi dimenticato nei suoi magazzini climatizzati. Il documento reca la segnatura Rotolo 2 ed è di morbida pelle ovina, lungo 36 metri e alto 64 centimetri, e contiene il testo completo della Torah in ebraico, ovvero Genesi, Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio, ed era stato erroneamente catalogato come risalente al XVII secolo. Il professor Perani, invece, nell'esaminare il rotolo, si è accorto che la grafia orientale era in realtà molto elegante e raffinata, e le caratteristiche grafiche e la struttura del testo risultavano molto più antiche del 600. Il testo del rotolo, infatti, non tiene presente e non rispetta le regole fissate da Maimonide, morto nel 1204, che fissò appunto in maniera definitiva tutta la normativa rabbinica relativa alla scrittura del Pentateuco. Abbiamo chiesto al professor Mauro Perani di raccontarci di che cosa si tratta. Ma lei, professor Perani, come ne è venuto a conoscenza?
Un anno fa circa ho deciso di rifare con criteri moderni e con le acquisizioni moderne della scienza, diciamo della codicologia e paleografia ebraica, che sono nate negli anni 60 del Novecento, un catalogo nuovo. Nel fare il catalogo, evidentemente, con un collaboratore, è un mio dottorando che però ha già un altro dottorato, il dottor Giacomo Corazzol, siamo messi a lavorare. Io mi occupavo dei rotoli, ci siamo divisi un po' il lavoro. Quando io ho visto questo rotolo la prima volta, ho subito capito che la scrittura era di estrema antichità, tutt'altro che goffa, perché mi sembra stupenda, elegantissima, una quadrata antica orientale tipica dei primi secoli del secondo millennio. Io sono 30 anni che lavoro sui manoscritti ebraici e in particolare sui fogli di manoscritti ebraici che furono smembrati dai codici alla metà del 500 e riusati per fare coperte, copertine, legature all'interno di un fenomeno comune per tutti i codici in pergamena scritti in latino, Vangeli, tutto, così, perché attorno agli anni 40-50 del 500 la stampa, dopo quasi un secolo, si è specializzata e come i computer che si diffondono, si diffonde, i prezzi abbassano molto rispetto al manoscritto. Un libro stampato costa 50, 100, 200 volte meno di un manoscritto e quindi il manoscritto va fuori mercato. Siccome non si butta via niente, la pergamena, non ne frega niente a nessuno in che lingua è scritta, viene riciclata smembrando il codice, strappando i bifoli, si fa legature. L'archivio di Stato di Bologna è pieno, io da 30 anni ci ho lavorato, ho trovato una collezione con delle cose importantissime, quindi conosco i manoscritti perché ci lavoro da 30 anni. Ho appena vista questa scrittura così antica, insomma, da collocare nei primi secoli del secondo millennio, mi sono consultato con i massimi esperti mondiali sia delle caratteristiche testuali del rotolo della Torah, quello che si legge in sinagoga, rotolo e non codice, no? E con i massimi esperti mondiali di paleografia ebraica. Siamo tutti stati d'accordo, seppure con un'oscillazione su 2-3 secoli, cioè c'è chi spingeva verso l'undicesimo e chi spingeva verso il quattordicesimo, no? Però avevamo già capito che era di estrema importanza, di estrema antichità. Allora, tramite il mio collega Giorgio Gruppioni, che è un antropologo di grande fama, sostanzialmente abbiamo ottenuto, grazie a un favore del direttore di un laboratorio proprio che fa le analisi al carbone radioattivo C14 dell'Università del Salento a Lecce, il professor Lucio Calcagnile, abbiamo fatto il carbonio. Allora, però, insomma, eravamo fermi, il consulto tra paleografi ed esperti, però aspettavamo il carbonio 14, che è arrivato. Però per sicurezza un mio amico che ama molto queste cose, che è un ebreo di origine italiana, di Roma, vive a Gerusalemme, ha pagato lui un secondo esame al carbonio da fare in un laboratorio che lui conosce perché lavora nei beni culturali ebraici da tanti anni, a Chicago, Illinois, dove il laboratorio del professor Hong, che in 2 settimane ha fatto un secondo test. Il secondo test al carbonio radioattivo con un frammento minimo che era stato preso d'accordo con la direttrice, con la biblioteca, no, del rotolo, ha confermato esattamente il risultato del laboratorio di Lecce. Vale a dire, tra la seconda metà del XII secolo, vuol dire dal 1150-55, era volgare, insomma, dopo Cristo, al 1220-25. Ecco, allora, a questo punto già i 2 esami al radiocarbonio hanno confermato quello che a livello di studiosi, io, i miei colleghi paleografi ed esperti del rotolo naturale, avevamo già capito.
E cosa rappresenta questa scoperta per il mondo dei ricercatori e per la stessa Università di Bologna?
Prima di tutto, di rotoli così antichi, come ho detto, non ce ne sono. E questo al momento, ripeto, rotolo e non codice, ripeto, intero e non un pezzo frammentario o che gli manca dei pezzi, è al momento il più antico che noi conosciamo al mondo. Ecco, allora, perché ce ne sono pochi? Adesso le spiego. Gli ebrei da 2000 anni, insomma, quasi, no, hanno una normativa religiosa per la quale tutti i libri, i testi loro scritti in ebraico, nell'epoca dei manoscritti, poi anche stampati, quando sono deteriorati dall'uso, superati così, no, non possono essere buttati così a caso, tantomeno nel pattume, ok, perché? Perché potrebbero, essendo scritti nella lingua sacra, l'ebraico, potrebbero contenere il nome di Dio, il tetragramma sacro, no, che gli ebrei non possono pronunciare, sostituiscono con Adonai, che vuol dire Signore. E quindi cosa fanno? Fanno che ripongono da epoca immemorabile, da 2000 anni, questi libri deteriorati, manoscritti così, in una stanzetta, diciamo, no? Che hanno chiamato Genizah da una radice ganaz persiana che vuol dire nascondere un tesoro, celare una cosa preziosa, no? E in genere questa stanzina Genizah è annessa a una sinagoga. Ora, ma questa stanzetta non è né la creazione di un archivio consultabile, né la creazione di una biblioteca consultabile, è un passaggio transitorio che immediatamente blocca la possibile profanazione e poi questi libri vengono sepolti nei cimiteri. Nel cimitero ebraico di Finale Emilia c'è una sepoltura ottocentesca di un certo numero di rotoli. Ecco, allora, per questo motivo, allora, se lo fanno con tutto quello scritto in ebraico perché potrebbe contenere il tetragramma sacro, il rotolo del Pentateuco non potrebbe, ma lo contiene di fatto centinaia di volte. Quindi sistematicamente i rotoli sono stati distrutti alla fine quando erano sepolti per evitare la possibile profanazione del nome di Dio. Una distruzione sistematica ad intra, interna al mondo ebraico per motivi rituali. C'è stata poi una distruzione ad extra, esterna, perché nel corso dei secoli l'Inquisizione, la Chiesa ha spessissimo ordinato sequestri di libri ebraici, roghi del Talmud e di altre cose così, e ne hanno bruciato una quantità incredibile. Poi certamente nel Novecento, negli anni 40, gli ultimi anni della guerra, 43, quegli anni lì, nell'area dell'Europa centro-orientale polacca i nazisti hanno distrutto intere biblioteche, interi patrimoni di manoscritti, codici e rotoli della Torah, ma anche i fascisti in Italia, perché le grandi sinagoghe come fosse Ferrara, Mantova così, ne potevano avere delle centinaia di rotoli, no? E hanno fatto un macello, hanno fatto un rogo, hanno bruciato tantissime cose. Quindi per molti motivi c'è stata questa distruzione, sia interna che esterna. Allora ce ne sono pochi. Ma questo ha in più l'ultima cosa che le dico, e cioè Moshe ben Maimon, noto come Maimonide, è vissuto nel XII secolo, nato a Cordova, poi però fugge le persecuzioni delle tribù fanatiche islamiche degli Almoadi, va a Fez e poi va al Cairo e muore nel 1204 Maimonide. Maimonide in una sua opera, appunto dell'ultima parte del XII secolo, scrive proprio un trattato su come i copisti dovranno regolarsi nella coppia del rotolo del Pentateuco di uso liturgico, no? E fissa tutto nei minimi dettagli. Dopo Maimonide, quando la normativa di Maimonide si sarà imposta, ma ci ha potuto mettere anche mesi e anni o decenni, perché intanto nel 1200 e 1, 2, 3, non è che ci fosse il computer, Dropbox, i file PDF da mandare, no? Quindi già questo. Poi comunque non tutti erano così d'accordo con Maimonide per questioni filosofiche, perché lui era molto aristotelico, e per esempio i rabbini dell'Oriente l'hanno accusato di negare la resurrezione. Lui ha scritto un trattato per dire che invece ci credeva, però insomma ci voleva dei tempi fisiologici. Il nostro copista, che chiaramente scrive tra il 1550, diciamo, e il 1205-10, non lo so, no? Non conosce la nuova normativa maimonidea. Si comporta come si comportavano gli scribi dei rotoli, dei manoscritti ebraici prima di Maimonide, e quindi fa delle cose che dopo che si fosse affermata la normativa maimonidea, mai e poi mai avrebbe più potuto essere fatte, perché diventeranno del tutto proibite. Ecco, si tratta di caratteristiche, di come ornare delle coroncine, di come fare delle spaziature, se si può mettere alla fine di una riga, l'ebraico si scrive da destra a sinistra, no? Allora, a destra quando cominci le righe di una colonna è sempre giustificato bene, a sinistra può essere sbandierato o a bandiera, perché allora i copisti possono dilatare un po' una lettera, comprimerle, ma anche nei manoscritti, non nei rotoli, mettere dei segni grafici che riempiono, insomma, no? Fanno inchiostro in modo che sembra pari. Ecco, allora, questo dopo Maimonide assolutamente proibito. Questo scriba ci rappresenta per tutti i cinque libri del Pentateuco 36 metri di Torah, questo modo di scrivere prima della fissazione maimonidea, e il 99,5% di tutti i rotoli che noi abbiamo, cominciano a essere tanti, non so, del XIV, XV, XVI, XVII, insomma, no, secolo, tutti rigorosamente sono inquadrati nella normativa di Maimonide. Questo no, perché questo è pre-maimonideo.
Professor Perani, si può adesso individuare la provenienza del rotolo?
La provenienza è un po' difficile, perché allora io posso dirle che questa grafia è una grafia orientale dell'area proprio molto orientale, tipo verso Babilonia, insomma, no? Ecco, allora, dove c'erano delle grotte, tutto il primo millennio le accademie rabbiniche più importanti erano nell'area babilonese. Allora, Questo qui è un copista che usa quella grafia, però io come faccio a sapere se l'ha copiato in area orientale babilonese o seppure lui si è mosso e l'ha copiato, non lo so, in Italia meridionale? Essendo che un copista, se scrive in un modo, non è che se viene in Sicilia cambia modo di scrivere, e neanche se va nel Nord Africa, e neanche se va, non lo so, in Germania o in Francia o in Spagna. Quindi noi non abbiamo notizie sulle sue origini. Sappiamo che è una grafia orientale, quindi probabilmente potrebbe essere la cosa più probabile percentualmente che l'abbia scritto in area orientale, poi chissà come sia arrivato qua dalle nostre parti.
Questa scoperta sembra voler riconfermare il legame che unisce a filo doppio Bologna e la Torah. Ci parla di questo legame storico?
Esatto, no? Perché io ho messo quella nota lì perché mi sembrava assolutamente carina. Cioè, io anni fa ho pubblicato per Giuntina un libretto dove c'era in inglese e in italiano la traduzione degli statuti di questa confraternita ebraica caritativa, no? Che viene fondata a Bologna nel 1546, purtroppo pochi anni prima del 69, no? E quando gli ebrei saranno espulsi da Bologna, che faceva parte dello Stato della Chiesa. Allora, è bello perché in questi statuti, all'articolo 50, questi membri parafrasano un versetto di Isaia che letteralmente nella Bibbia, il profeta Isaia dice: poiché da Sion uscirà la Torah, no? E da Gerusalemme la parola del Signore, la parafrasano in questi statuti: poiché da Bologna uscirà la Torah e dalla confraternita dei Solerti, che era il nome da dove è, la parola del Signore. Perché da Bologna uscirà la Torah? Perché 62 anni prima il tipografo imprenditore ebreo nell'epoca degli incunaboli, Yosef, figlio di Abramo Caravita, no? Sostanzialmente impianta una delle primissime stamperie che stampa libri ebraici, e quindi per la prima volta nella storia dell'umanità, nella storia dell'ebraismo, la Torah o Pentateuco, no, è stata stampata a Bologna nel gennaio del 1482. Allora, loro lo dicono perché 60 anni prima si ricordavano che c'era stata l'editio princeps assoluta della Torah con vocali, accenti, a Bologna. Allora, quello lì lo sapevamo. Adesso troviamo il rotolo più antico, che sono anni che pernotta, che soggiorna, secoli che soggiorna a Bologna. Bologna, che come spiego in ebraico, se la leggi un po' dialettale, Bolagna, no? Vuol dire in essa, bo, lan, soggiorna, pernotta, ya è la parte breve, la prima parte del nome di Dio, che c'è anche in alleluia, che vuol dire lodate, ya, che vuol dire il Signore. Cioè, in essa, bo, lan, pernotta, ya, il Signore, più di così cosa vuoi? Bologna e la Torah sono legate a filo doppio.
Il fondo ebraico della Biblioteca Universitaria di Bologna annovera anche il famosissimo canone di Avicenna. Come arrivano alla biblioteca questi documenti così importanti per la nostra città e per il patrimonio culturale?
Tutti i manoscritti, quasi, della Biblioteca Universitaria, manoscritti ebraici, provengono dai due conventi, dei Domenicani e di San Salvatore. E arrivarono con le soppressioni napoleoniche. Quando Napoleone sopprime tutti gli ordini religiosi, il loro patrimonio di archivi, di documenti e di manoscritti e di biblioteche vengono trasferiti nelle biblioteche civiche o piuttosto qui nella biblioteca universitaria. Poi però il signor Napoleone se li porta tutti a Parigi. Napoleone sappiamo che ha rubato un bel po' di roba, no? Tra cui la Gioconda e 50.000 cose. Allora, però con la restaurazione dopo, quando riprende il potere l'ala antinapoleonica, con la restaurazione si riesce a riportare a Bologna una buona parte, non proprio tutti, questi manoscritti, e tutti questi hanno il timbro della Bibliothèque Nationale, dove furono nel periodo che furono portati a Parigi. Ecco, e quindi sostanzialmente vengono da lì. Però non è strano trovare dei manoscritti ebraici che vengono dai conventi, perché ci avviciniamo al 200, al 300, no? Un'epoca di fervidissimo studio dell'ebraico, dove rabbini e frati si consultavano, si scambiavano, e c'era un enorme amore e rinascita per lo studio anche dell'ebraico e della Bibbia nella lingua originale che è l'ebraico.
Dopo questo importante ritrovamento, come pensate di procedere per ricostruire la sua storia e per farlo vedere al pubblico?
Ma penso che sicuramente ci saranno delle occasioni, bisognerà appunto tutto organizzare gli eventi, fare tutto quello che si vuole sostanzialmente, d'accordo con le autorità, sia il magnifico rettore Ivano Dionigi, sia la direttrice della BUB, dottoressa Biancastella Antonino, ma sicuramente, sicuramente, insomma. Questo penso così, perché guarda, ci sono già dei rabbini di New York e di Londra che hanno detto che vogliono venirla a vedere, perché volevo spiegare una cosa, poi chiudo, che dopo la distruzione di Gerusalemme del 70, era volgare, l'ebraismo, che aveva avuto una storia di mille anni, ma aveva avuto il tempio, la monarchia, i sacerdoti, il culto, no, la città santa, la terra, perde tutto. Perde la città, perde il sacerdozio, Gerusalemme viene rasa al suolo, no? E lui si trova in braghi di tela, no? E tra l'altro una crisi enorme. Su che cosa i rabbini riescono a resuscitarlo? Dovendo andare espulsi da Gerusalemme e dalla Palestina nella diaspora orientale e occidentale? Gli resta il rotolo e diventa religione di un testo scritto, di un rotolo. In particolare la Torah, perché la Torah, rispetto agli altri due blocchi, profeti e scritti, è assolutamente più importante. Giudaismo della Torah, che poi i rabbini ritengono, oltre a quella scritta, per esempio in quel rotolo di 36 metri, c'è una Torah orale, cioè che è quella tramandata a voce, che poi però si è fissata, viste le tragiche condizioni politiche rischiavano di perdere tutto, si è fissata nella Mishnah e poi nel Talmud, ok. Però diventa religione di un rotolo, tutto, e il rotolo è così sacro che se, usando una specie di analogia che è impropria però rende bene, no? Il cristiano dice che Dio si è fatto uomo, si è incarnato in Gesù Cristo e nell'ostia consacrata, no? Allora, per l'ebraico si potrebbe dire che Dio si è incarnato nel rotolo, cioè Dio si è fatto rotolo, non si è fatto uomo, si è fatto un rotolo, perché è il rotolo del suo insegnamento, e quindi il rotolo è adorato, venerato, messo nell'armadio santo, che sarebbe il tabernacolo degli ebrei, da cui deriva il tabernacolo dei cristiani, quindi è una cosa che è il cuore più sacro, il centro più importante della religione dell'ebraismo dopo il 70.
Ringraziamo il professor Perani e ricordiamo che l'importante scoperta è stata possibile grazie anche all'iniziativa della Biblioteca Universitaria di Bologna. La direttrice Biancastella Antonino ha accolto infatti con grande entusiasmo il progetto del professor Perani di compilare un nuovo catalogo del Fondo Ebraico Manoscritto, realizzato con Giacomo Corazzol, e ha deciso di pubblicarlo poi nel terzo numero della rivista In Bub, ricerche e cataloghi sui fondi della Biblioteca Universitaria di Bologna per le edizioni di Minerva, che è curata dalla dottoressa con la collaborazione di Patrizia Moscatelli. Il volume uscirà a breve, a fine giugno del 2013.